Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Ultime ore di campagna, poi da mezzanotte scatta il silenzio elettorale. Domenica e lunedì al voto per il ballottaggio 6 comuni lombardi. Testa a testa l'ecco tra Gattinone e Boscaglio, a Vigevano e Legnano l'incognita Vannacci pesa sul risultato finale. Una parte della procura fa politica, sala contro le ultime inchieste dei magistrati milanesi, il riferimento a Tiziana Siciliano, ex PM che ha seguito le indagini sull'urbanistica, anche il presidente lombardo Attilia Fontana, perplesso per alcune inchieste. Il sudario per Gaza è arrivato a Milano, srotolato in Piazza Duomo il telo con i nomi di 18.457 bambini palestinesi uccisi da Israele. Domenica e lunedì in Lombardia si torna a votare in 6 comuni per il ballottaggio dei candidati sindaci. Le sfide principali sono a Lecco, Legnano e Vigevano, le altre 3 Mortara, Somma Lombardo e Viadana. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
A Lecco il copione è quasi identico a quello di 5 anni fa, quando Mauro Gattinoni, centrosinistra, ribaltò il risultato del primo turno per appena 31 voti. Anche oggi Gattinoni parte in svantaggio sul candidato del centrodestra Filippo Boscagli, 42% a 48. Nelle scorse 2 settimane Gattinoni ha cercato di ricucire con il mondo civico. Boscagli ha picchiato duro sui temi della destra nazionale, sicurezza, immigrazione, traffico, parcheggi. Delle 3 liste civiche presenti al primo turno, una, Patto per il Nord, voterà Gattinoni, un'altra, Partito Popolare del Nord, voterà Boscagli, la terza, la più consistente elettoralmente, 5%, non ha dato alcuna indicazione di voto ufficiale. A Legnano il sindaco uscente di centrosinistra, Lorenzo Radice, prova a riconfermarsi alla guida della città sperando nei voti che 2 settimane fa sono andati al candidato di sinistra Federico Amadei, 6,5%. A sfidarlo Mario Almici, candidato della centrodestra, cui dovrebbe andare i voti della dissidente leghista Carolina Toia, circa 10% al primo turno, sostenuta in questo ballottaggio anche da Roberto Vannacci. Cosa molto particolare il caso di Vigevano, dove al primo turno ha vinto il centrosinistra, 34%, Rossella Buratti, ma il centrodestra si era diviso in 3. Al ballottaggio va Previde Massara, appoggiato da Forza Italia. In questo ballottaggio il centrodestra dovrebbe ricompartarsi in linea teorica, anche se non ci sono stati apparentamenti ufficiali. Fratelli d'Italia ha detto di votare per Massara. La Lega ha lasciato libertà di scelta. Peseranno i 3.500 voti del candidato di Vannacci, pari al 14%. Candidato di Futuro Nazionale ha detto di andare a votare ma annullare la scheda o lasciarla bianca. Non sarà facile spugnare un feudo storico della destra, ma Buratti al campo largo ci provano.
Come avete sentito, uno dei temi di questi ballottaggi è la presenza e il peso di Roberto Vannacci e del suo movimento Futuro Nazionale. Al netto dei risultati nelle urne, l'ex generale in Lombardia si sta organizzando in vista anche delle prossime scadenze elettorali e sta facendo nascere i suoi comitati su tutto il territorio regionale. Una delle zone dove i comitati sono più attivi, l'Alto Milanese e il Varesotto. Sentiamo il servizio.
Max Rogor è stato assessore a Busto Arsizio, consigliere con la Lega negli anni del gran consenso per Salvini. Nel 2022, alla vigilia delle politiche, è passato alle file di Giorgia Meloni e oggi è uno dei referenti di Futuro Nazionale a Busto Arsizio. Non è un caso singolo. Nel 2022, ad esempio, nella vicina e più piccola Busto Garolfo, Patrizia D'Elia aderì a Fratelli d'Italia. Oggi è la nuova referente di Vannacci. Futuro Nazionale, alla vigilia della trasformazione da movimento in partito, conta 26 comitati sorti tra Varesotto e Alto Milanese. Tra i dirigenti molti ex leghisti, alcuni ex Fratelli d'Italia, ma non solo. Nella zona di Gallarate più particolare il passaggio del gruppo che fa capo a Luca Daniel Ferrazzi, consigliere regionale da 31 anni. Nel 2023 Ferrazzi è stato eletto al Pirellone nelle file centriste di Lombardia Migliore di Letizia Moratti. 2 settimane fa ha annunciato il passaggio a Vannacci. C'è grande entusiasmo, dice Ferrazzi, che ha mobilitato la sua rete di amici e sostenitori. Così sono spuntati i comitati e Marate, a Gallarate, altri 3 dovrebbero aprire nella zona intorno a Busto Arsizio. Potrebbe rappresentare un gruppo di una certa compattezza dentro al partito di Vannacci. A Varese, invece, accanto ai vannacciani della prima ora, si è affacciato anche il comitato guidato da Piero Galparoli, già consigliere comunale di Forza Italia. Nell'Alto Milanese, interessanti le mosse dei candidati aderenti a Futura Nazionale alle ultime amministrative. Loris Conti e Morena Monfreda si sono candidati nella civica dell'ex leghista Carolina Toia, ma al secondo turno di ballottaggio sosterranno il centrodestra unito. Abbiamo ottimi rapporti con tutto il centrodestra, anche con la Lega, garantisce Ferrazzi, anche se la competizione per l'area più a destra è evidente. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Una parte della procura fa politica e questo è il giudizio del sindaco Giuseppe Sala rispetto all'ultima inchiesta dei magistrati milanesi che riguarda le concessioni di spazi di prestigio in Galleria Vittorio Emanuele. All'origine dell'apertura del fascicolo ci sarebbe un esposto presentato da Massimiliano Lisa, che da poco ha annunciato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni con la lista Milano Libera, in cui compare come potenziale vice l'ex PM Tiziana Siciliano, che nei mesi scorsi ha coordinato le inchieste sull'urbanistica cittadina. Sentiamo Sala.
Ogni giorno che passa sono sempre più perplesso. Leggo che la Siciliano dice: non mi ricordo dell'esposto di Lisa. Ora ho qualche dubbio, ma non ho nessuna prova che non si ricordi. Ma una PM così esperta, che ha avuto un ruolo apicale in procura, si candida con una persona che conosce poco senza fare alcuna verifica? Ecco, questo è incomprensibile. Per cui è chiaro che io non faccio mai di tutte le erbe un fascio, non lancio accuse a caso, porto rispetto alle altre istituzioni, anche la procura, però evidentemente c'è una parte della procura che fa politica e con la candidatura della Siciliano credo che ci sia una solida dimostrazione di ciò.
E sulla vicenda il sindaco ha trovato una singolare vicinanza da parte del presidente della regione, Attilio Fontana.
Io sono d'accordo nel dire che in questi ultimi anni la magistratura sta facendo alcune scelte che lasciano un po' perplessi. Quello che dice il sindaco Sala è una delle ipotesi.
È arrivato oggi a Milano il sudario per Gaza, un telo di 27 metri su cui ci sono scritti i nomi dei 18.457 bambini palestinesi uccisi da Israele. Il dato è aggiornato a luglio del 2025, oggi i morti sono molti di più. Il telo è stato srotolato in piazza Duomo durante la veglia silenziosa per Gaza che ogni giorno si svolge proprio lì. Il servizio del nostro inviato Matteo Leifons.
Ahmed Hani, Ibrahim Bilal. Sono solo gli ultimi due nomi scritti sul sudario arrivato in piazza del Duomo. Si sono riuniti più di 500 manifestanti per celebrarlo e sorreggerlo in memoria dei 18.457 nomi che si possono leggere sul telo. Nomi di bambini uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 al 31 luglio 2025. La lista non è completa perché nella striscia i bambini hanno continuato a morire, ma il sudario resta un simbolo significativo del genocidio. Simbolo che è nato lo scorso ottobre dopo la partita giocata a Udine tra Italia e Israele e che ha girato più di 30 piazze da allora. C'è commozione e silenzio in piazza del Duomo, tra le bandiere e i cartelli a sostegno della popolazione palestinese. Prima di srotolare il sudario, i manifestanti si sono messi in piedi a 2 metri di distanza l'uno dall'altro, in silenzio. Lo fanno tutti i giorni. Il presidio davanti al Duomo c'è sempre. Oggi però ha un sapore diverso perché è accompagnato dalle vittime, dai bambini uccisi. Poi il sudario è stato srotolato, sembrava non finire mai. 27 metri di nomi. Sono state recitate poesie di autori palestinesi, oltre a qualche canto. Infine il corteo. Centinaia di persone hanno trasportato il telo fino a Piazza Cairoli per tenere viva la memoria delle vittime che non hanno fatto in tempo a vivere.
A Milano il Comune ha aperto il cantiere per il rifacimento di Piazza Spoleto Venini, da tutti conosciuta come Piazza Arcobalena, a Nolo, uno degli interventi di urbanistica tattica fatto in questi anni in città. Il nuovo assetto prevede il mantenimento dell'isola pedonale, ma con qualche albero al posto di tavolini da ping pong. Un tentativo anche di andare incontro a chi nel quartiere lamenta l'eccessiva frequentazione notturna con rumori e schiamazzi. Cosa ci sarà nella nuova piazza? Sentiamo il presidente del Municipio 2, Simone Locatelli.
È stato uno dei primi progetti di urbanistica tattica che è stato realizzato a cavallo tra il 2019 e il 2020 proprio davanti a una scuola. Come tutte le piazze di urbanistica tattica ha avuto questi interventi provvisori, quindi un po' di vasoni, un po' di panchine, i tavoli da ping pong, e adesso siamo in una fase di trasformazione perché gli interventi di urbanistica tattica sono per loro natura provvisori e temporanei. A un certo punto bisogna arrivare alla definizione, diciamo così, all'intervento definitivo, e si è deciso di intervenire. C'è stato, devo dire, un cambio anche in molto recente, nell'ultimo anno, di interlocuzione, a seguito di interlocuzione un po' col territorio, ma ascoltando anche un po' quello che è l'esigenza del quartiere. Quindi la piazza, che attualmente ha qualche albero invaso, insomma non particolarmente grande, verrà trasformata dando più spazio possibile a quello che è il verde, quindi andando a depavimentare parte della piazza, lasciando tutti i flussi pedonali davanti alla scuola, perché comunque da quel punto ogni giorno entrano ed escono centinaia di persone, bambini, adulti, nonni e via dicendo, lasciando i percorsi, perché deve essere uno spazio attraversabile e percorribile, però dando una chiara connotazione di interventi di verde, di depavimentazione. Verrà un po' mantenuto i percorsi ciclabili che ci sono adesso e un po' potenziati.
Un tavolo da ping pong lo tenete?
Diamo priorità assolutamente al verde alberi. E agli alberi.
Come ogni venerdì, consigli culturali a cura di Ira Rubini.
Prima di tutto il cinema, il Milano Film Fest 2026, teatro Strehler, tanti incontri, proiezioni, documentari, film, incontri, come dicevamo, e iniziative che ruotano intorno alla seconda edizione di questa manifestazione milanese. Lo stesso vale per il Fringe Me, che arriva invece a conclusione questo weekend, diffuso in tanti quartieri della periferia di Milano per portare il teatro dove non c'è. In entrambi i casi vi suggeriamo di andare sul sito dei due eventi per prenotare e vedere orari e luoghi. Invece, per quello che riguarda il festival Da Vicino Nessuno è Normale all'ex ospedale psichiatrico Pini, vi segnaliamo che c'è lo spettacolo Atomica della compagnia Muta Imago, una delle più interessanti del panorama contemporaneo, dedicato proprio alla bomba atomica, al lancio della bomba atomica al termine della seconda guerra mondiale. Ancora vi segnaliamo per le mostre quella dedicata ad Arnaldo Pomodoro alle Gallerie d'Italia di Milano e anche quella dedicata a Giovanni Agostino da Lodi alla Pinacoteca di Brera, per scoprire un artista che forse non è conosciuto quanto merita. Oltre a questo, naturalmente, ci sono tanti appuntamenti di musica. Per esempio, finisce Milano Musica con un concerto in conservatorio, proprio con l'ensemble del conservatorio. È iniziata l'estate al Castello Sforzesco e quindi anche lì ci sono diversi appuntamenti e vale la pena di consultarne il programma, così come fuori Milano vi suggeriamo di scoprire se ci sono dei festival particolari o fuori dalle grandi città, non soltanto Milano, consultando la guida in giro per festival di Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino, che è uscita da poco e che ne riporta tantissimi in tutto il paese. È un acquisto che vale la pena di fare per comprendere anche molte manifestazioni di cui magari non si conosce l'esistenza.
E in chiusura le previsioni del tempo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo ampie schiarite sulla pianura, nubi cumuliformi invece su Alpi e Prealpi, dove potrà verificarsi qualche isolato rovescio o un breve temporale. Per domani qualche nuvola irregolare al mattino e ultimi rovesci in esaurimento sui rilievi, poi tempo più soleggiato da metà giornata. Le temperature massime in aumento, attese da 23 a 27 gradi. Domenica soleggiato e un po' più caldo, con qualche velatura di nubi alte nel pomeriggio e sera. Asciutto o soltanto rare gocce in montagna da metà giornata.
Sono le 20 in punto, è tutto. Metro Regione vi dà appuntamento lunedì mattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti e Alessandro Braga.